time. It's good morning time. It's good morning time. Wake up. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time.
Wake up.
It's a new day. It's time to stretch.
Oh.
The sun is shining.
Woo-hoo.
Big day ahead.
Come on.
My feet are moving.
Oh, yeah.
I'm gonna dance. Ooh. And eat my breakfast.
Yummy.
And now I'm clapping my hands.
One, two, three.
Come on. It's good morning time. It's good morning time. It's good morning time.
Le 8 e 3 minuti, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al premio Nobel per la letteratura assegnato a Annie Arnaud, celebrato da alcuni giornali, da molti ma non da tutti. Dicevamo delle perplessità del Foglio e poi c'è Libero, or categorie che, toccando vette inarrivabili, rivela oggi in prima pagina le ragioni per cui il Nobel è stato assegnato alla scrittrice francese. Voti a destra? Non te la do. E la premiano con il Nobel. Ecco, diciamo che se il parametro è il patriarcato, in confronto a Libero, Mosè e Abramo, più che patriarchi, erano quasi fluidi. Ma questo ci porta finalmente ai maschi alfa, che oggi affollano anche loro le prime pagine. Maschi alfa il cui prototipo vivente è naturalmente lui, Vladimir Vladimirovich Putin, che oggi compie 70 anni, che però sono diventati 36 dopo il referendum che gli ha tolto 34 anni, approvato nella notte a grande maggioranza dalla Duma. Niente regali, perché ha già tutto, e quello che non ce l'ha di solito lo invade e se lo prende, e magari speriamo niente torta, visto che ha il dito sul bottone per accendere le candeline. I 70 anni di sangue di Vladimir il pazzo è il biglietto di auguri che gli scrive oggi sulla prima della stampa Anna Zafesova, che cita il timore del comando ucraino che Putin voglia festeggiare con una pioggia pirotecnica di missili, tipo Roberto Spada, altro maschio alfa, quello che aveva rotto il naso con una testata a un giornalista e che ieri è stato scarcerato grazie a un cavillo ed è stato accolto a Ostia con i fuochi d'artificio. Il terzo maschio alfa, che oggi sta sulle prime pagine dei giornali, invece è Biden. Insomma, maschio alfa. Facciamo più alfa sud del 79 con le gomme a terra, perché se la Meloni non dorme, Biden è uno che riesce ormai a dormire anche da sveglio, tanto che una delle figure più importanti del suo staff è adesso quella dello scuotitore di Biden, Joe, non quella di Jimi Hendrix. Joe, sveglia, sei in diretta, anche se molti preferirebbero tenerlo assopito, perché poi quando parla fa casino. L'ultima di Joe, infatti, l'avete sentita, è: c'è il rischio di un apocalisse nucleare. Ok, grazie per l'incoraggiamento, ora torna però a riposare. Fuori Biden, dentro Blinken, che si affretta a dire: siamo pronti a cercare una soluzione diplomatica, mica che Putin si faccia prendere dall'entusiasmo per il compleanno. Chi invece è proprio a corto di entusiasmi, chi è? È naturalmente il PD. Il PD non si scioglie, ma è l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo. Questo il titolo che oggi fa Domani. È dunque cominciato il processo di autoflagellazione del Partito Democratico, che poi è anche il programma per i prossimi 5 anni. Abbiamo sbagliato tutto. Non siamo capaci, siamo dei falliti. E dai, PD, un po' di autostima, non siete andati bene, ma restate pur sempre il principale partito di opposizione. Forza, su, dai PD, un po' di vita. Invece di scegliere un segretario, magari prendete un mental coach che vi dia un sussulto motivazionale. Dai, ripetete con me: l'ora più buia è sempre quella prima dell'alba, solo chi cade può rialzarsi. Non sei tu che sei sbagliato, è lei che non ti merita. Coraggio, io adesso devo andare avanti con la trasmissione, ma tu PD vai avanti a esercitarti. E allora, visto che abbiamo pochi minuti, perché s'avanza intanto il professor Di Stefano con il giorno delle locuste, andiamo a fare una rapida carrellata sulle prime di oggi. Tante cose le abbiamo già accennate, ma intanto uno dei titoli più gettonati è naturalmente quello che riguarda ancora una volta il gas. Attenzione, perché tra poco tutti in classe suona la campanella, perché il professore spiega il gas. Io vi cito solo i titoli, poi lui fa lo svolgimento. Gas, il piano dell'Italia per la UE, questo è il titolo che fa la Stampa, anche se ho già sentito in redazione il prof che che borbottava irato: ma quale piano italiano? E poi ci spiega che cosa intendesse dire gas, la spinta di Draghi. Questo sì che è un titolo motivazionale, lo fa il Corriere della Sera. Un grado in meno il piano taglia gas, questo è l'altro piano, quello del risparmio energetico. Siamo sulle colonne del Giorno. Il decreto riscaldamento abbassato, termosifoni accesi 15 giorni in meno, risparmieremo 5,3 miliardi di metri cubo di metano. Ancora sul gas, Gas Italia contro il mini piano, scrive invece il Messaggero. No di Draghi al tetto parziale della von der Leyen, in arrivo altri 7 miliardi di metri cubi per le scorte. Laddove non c'è gas c'è il gelo, pure quello metaforico, e infatti il già citato titolo di Repubblica riguarda la UE che gela la Meloni. Bruxelles smentisce le critiche a Draghi, il PNRR non è in ritardo. Andiamo però sulla prima del Manifesto, anche questo ve lo citavo in apertura. Il Manifesto insieme ad Avvenire è l'unico giornale che dà risalto a i nuovi, plurale, tragici naufragi che ci sono stati nel Mediterraneo. La strage delle donne, titola il Manifesto, 22 vittime nel doppio naufragio in acque greche, almeno 16 sono donne, decine dispersi. Le imbarcazioni erano partite dalla Turchia quando sono affondate per il maltempo. Molti migranti si sono salvati arrampicandosi sugli scogli. Scambio di accuse tra Atene e Ankara. Naufragio in un mare di indifferenza, il taglio alto di Avvenire. Anche qui si sceglie di titolare la strage delle donne, ma il titolo principale di Avvenire in taglio centrale è UE terrore atomico, ma invia altre armi. Nel mirino anche del Fatto Quotidiano, proprio l'Europa, l'Europa boccia la pace. Fatto Quotidiano che rilancia Conte, che chiama la piazza ad unirsi per manifestare per la pace. Naturalmente il Fatto Quotidiano si occupa anche del Partito Democratico. Letta attacca Letta, no ai governissimi. E poi, già citato titolo di Domani, il PD non si scioglie, ma è l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo. E poi c'è anche il fondo del direttore di Domani, Stefano Feltri. Perché scegliere di estinguersi per lenta consunzione? È la domanda rivolta ai Gattopardi al vertice del Partito Democratico. Il Foglio e il suo direttore Claudio Cerasa invece si dedicano alla Meloni: è finita la pacchia, i BTP a 10 anni ai massimi dal 2020, le agenzie di rating borbottano, MPS non trova investitori disposti a scommettere sul futuro, i super tecnici rifiutano le avance del MEF perché c'è già un guaio tra Meloni e il mondo finanziario. Ci sarebbe anche un guaio ai vertici militari russi, ne scrive sempre il Foglio. Gangs of Moscow, c'è uno scontro ai vertici militari, ma Putin non è in discussione. Il ministro Shoigu contro il capo della Wagner, la lotta per chi controlla gli uomini armati, e una lotta a quei livelli è tutt'altro che tranquillizzante. Sempre dalla prima del Manifesto, invece, tornando indietro, la rivolta in Iran, la denuncia di Amnesty International: 82 uccisi in un solo giorno. Sorvolo per questioni di tempo sulle aperture dei giornali della destra, ma anche perché alcune le abbiamo già anticipate. La Gazzetta dello Sport invece, a proposito di slanci motivazionali, si rivolge a te che stai ascoltando, tifoso interista: codice rimonta, Inzaghi la terapia per tornare in corsa in campionato. C'è anche la terapia correttiva per gli errori sul superbonus, che propone invece il Sole 24 Ore, mentre intanto sempre il Sole ci segnala che un terzo dell'economia mondiale è in recessione, bruciati 4.000 miliardi. E tutto questo ci porta naturalmente negli annunciatissimi territori del professor Di Stefano, che è già qua insieme a me nello studio e con cui andiamo a completare la rassegna stampa di oggi con le sue postille, prima di alzare il sipario sul giorno delle locuste. Innanzitutto, prima di cominciare, intoniamo insieme il nostro Polle Libero di Razzolare, perché ho sentito che la canticchiava in redazione. No, l'ho sentita.
Non mi rifiuto.
L'ho sentita che la canticchiava. Preferisce fare Love Me Do, visto che ieri erano i 60 anni, no, l'altro ieri.
Non lo so cos'erano.
Love Me Do, 60 anni.
Ma non ho presente.
Love Me Do, Beatles. Beatles. Le ha sentiti? Non mi ha Beatles?
No.
Sì, che li sanno.
Li ho sentiti, ma non in questi giorni.
I nomi dei quattro dei Beatles, dai, questo è
Oddio.
Facile. È più facile dei sette nani. Sette nani è difficile.
Aspetta,
non guardi il computer.
No, dai, è l'unica soluzione in
John,
questo momento.
John, Paul.
John, Paul.
George.
E? Ringo.
Oh, vede che era più facile. Perfetto, ha spiegato i Beatles. Adesso invece anticipiamo magari la spiegazione sul gas, perché c'è il tetto del gas, però sembra più un tettuccio apribile che un vero e proprio tetto. E poi c'è l'attribuzione della paternità, perché appunto i giornali titolano il piano italiano, lei borbottava che piano italiano. Ci spiega un attimo la questione del gas?
Innanzitutto non è una proposta, è un documento di 2 pagine e mezzo qua, neanche, che spiega come bisognerebbe fare questo corridoio dinamico, ma spiega più gli elementi, diciamo, negativi di altre soluzioni che quelli positivi. Secondo me l'ha scritta Cingolani davvero, perché sembra lo schema di analisi del rischio di un fisico e di un ingegnere, così come dalla sua formazione.
Questo è il giudizio, ci spieghi il contenuto.
Ma
però
il contenuto non è...
Non c'è.
No, allora, il contenuto è sostanzialmente...
Cioè, per dirla alla Bersani, c'è la mucca nel corridoio dinamico che ci impedisce di vedere che cosa c'è
allora,
oltre.
Il contenuto è fatto così. Il documento dice... quali sono gli elementi della proposta. Parte disegnando gli elementi negativi al... mettere un price cap solo sul gas russo, mettere un price cap, cioè un tetto al prezzo, solo al gas usato per l'elettricità. Dice che dovrebbe essere un prezzo sufficientemente alto da non creare problemi sul mercato, dovrebbe essere flessibile, deve rendere possibile 3 scenari, cioè che non ci sia carenza di gas, che ci sia potenzialmente carenza fisica di gas e che ci sia invece shortage nel reale, cioè carenza concreta. Poi concretamente non c'è un'indicazione su...
C'è un diario di buone intenzioni?
È un diario di analisi e poi alla fine c'è un framework che viene proposto dove è prevista la riduzione della domanda come nel documento ufficiale già approvato, misure di solidarietà tra i paesi, evidentemente una risposta alla decisione tedesca, e un meccanismo sul mercato basato su un'efficiente allocazione scarsità residue utilizzando alcuni indici di riferimento dei prezzi LNG e dei prezzi del gas degli Stati Uniti, che poi è quello già noto, il lab americano, che oggi è l'altro punto di riferimento alternativo al TTF.
Quindi, per fare sintesi al momento e citando, parafrasato, il lieto motivetto di cui sopra, il nostro gas è ancora libero di razzolare ad Amsterdam.
Sì, abbastanza.
È così.
Sicuramente libero di razzolare ad Amsterdam, dopodiché il fatto stesso che si discuta di un'alternativa e che si ipotizzi un tetto, come sappiamo, ha avuto degli effetti molto consistenti, perché in meno di una settimana il prezzo del TTF di Amsterdam è sceso ampiamente. Ieri è arrivato a bucare i 150 euro a kilowattora, e quindi complessivamente siamo a dei livelli molto molto inferiori rispetto a quel famoso 320 euro che si è registrato ad agosto. La chiusura di ieri, per darvi un'idea, era di 166 euro per megawattora, meno della metà appunto del picco.
Ultima domanda prima di andare in sigla e cominciare ufficialmente questa puntata del Giorno delle Locuste: plurale femminile di tetto?
Non so, tetti?
No, volevo darle l'occasione per fare la battutaccia e umanizzarla un po'. Così la gente si distraeva e non pensava all'apocalisse nucleare. Cioè, se sente una minchiata, si concentra sulla minchiata, qualcuno fa ah ah, qualcun altro vergogna, però si pensa ad altro.
No, vabbè, metti la sigla.
Però tra sé e sé, lì che se la ghigna, la vedo. Sì,
faccio mica.
Sigla.
Thank you.
E allora eccoci qua ufficialmente nel lagone odierno del giorno delle locuste. Prima di cominciare, seguendo per filo e per segno la scaletta preparata dal professor Di Stefano, che è un incognita anche per me, perché oggi non me l'ha nemmeno consegnata, proprio mi considera un corollario inutile di questa trasmissione, ma è giusto che sia così, perché come dire, per statuto fondativo lo sono e lo rivendico. Prima di cominciare con la scaletta, però oggi spiega un'altra cosa il professore. Dopo il gas spiega uno dei grandi protagonisti delle ultime 48 ore, ovvero l'OPEC. Innanzitutto cominciamo a chiarire un dato di partenza. L'articolo PEC oppure L'apostrofo OPEC?
No, né uno né l'altra.
Che senso?
La scaletta te l'ho data, me l'avevo dimenticata perché mi
adesso
fatto...
me l'ha data.
Sono entrato.
Cosa vuoi che sia?
Ma non per quello, sono entrato e tu mi hai fatto subito parlare della proposta.
Certo, col
panino. È rimasta qua insieme ai fogli, insomma.
Detto quello, l'OPEC o L'apostrofo OPEC? Come
no,
nessuno
l'OPEC
dei due.
È l'organizzazione. Beh, sì, perché è l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio.
Quindi è L'apostrofo OPEC, perché sennò l'OPEC sembra il maschile della PEC.
Certo. Sì, è
posta elettronica certificata, invece OPEC sta per Organizzazione Petrolifera e in Company.
No, allora la nostra traduzione è appunto Organizzazione Paesi Esportatori di Petrolio. In realtà la vera è ovviamente la vera...
No, ma non volevo chiederle l'acronimo, piuttosto...
No, il vero acronimo, scusate, non mi veniva la parola acronimo, è legato ovviamente all'inglese ed è legato appunto all'organizzazione che è stata creata come Organization of the Petroleum Exporting Countries.
Ok, l'acronimo l'abbiamo chiarito. Poi però abbiamo scoperto che non c'è semplicemente l'OPEC, ma c'è l'OPEC Plus, che io pensavo all'inizio fosse la versione del Golfo di Disney Plus, cioè una grande piattaforma di video in cui trasmettono estrazioni di greggio tutto il giorno.
No, a un certo punto, allora, l'OPEC, come noto, è nata nel 1960 ed è un vero e proprio cartello dei paesi produttori che nel corso degli anni ha fatto un pezzo della politica energetica anche per affermare il crescente peso appunto dei paesi produttori di petrolio, soprattutto dei paesi arabi, nei confronti dei principali importatori, quindi gli Stati Uniti e l'Europa occidentale. Poi, diciamo, dopo la caduta del muro, gli organizzatori, i promotori dell'OPEC hanno dato vita a una versione allargata dell'organizzazione, che include altri 13 membri che non facevano mai parte, diciamo, non hanno fatto parte della struttura originale. Tra questi 13 membri ci sono appunto c'è la Russia, che non, per varie ragioni non poteva e non voleva far parte appunto di un'organizzazione con queste caratteristiche, e questa è stata chiamata appunto OPEC Plus col più, per delineare questo organismo molto più ampio a livello internazionale.
Sta di fatto che cosa ha deciso l'OPEC Plus? Di tagliare la produzione di greggio. Questo ha fatto molto arrabbiare Biden, che ha detto: oh, OPEC sei allineato con i russi. Perché Biden si è tanto irritato per il taglio?
Perché è evidente che in un momento come questo Biden puntava sulla presunta solidità dell'alleanza tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Come noto, il presidente statunitense ha anche visitato l'Arabia Saudita a luglio, nonostante le polemiche sul ruolo identificato e indicato dalla stessa CIA di Mohammed bin Salman come mandante dell'omicidio del giornalista nell'ambasciata saudita in Turchia. Nonostante appunto queste polemiche, Biden ha scelto comunque di andare in Arabia Saudita, di incontrare MBS, come lo chiama la stampa anglosassone, abbreviando le iniziali del suo nome, che è il principe ereditario, come noto, dell'Arabia Saudita. E nonostante tutta questa rete, diciamo, tentativo di relazione, in realtà MBS ha scelto di andare a braccetto con la Russia e di ridurre l'offerta, la produzione, quindi l'offerta di petrolio sul mercato internazionale. Diciamo che MBS non è che sia alleato della Russia, semplicemente alleato di se stesso, e sa che tagliando i prezzi avrebbe fatto risalire il prezzo del petrolio, cosa che è immediatamente accaduta, ma gli Stati Uniti l'hanno presa come un tradimento della loro alleanza con appunto i sauditi.
Se non ci riesce Biden, che è andato in visita, chi è che può riuscire a convincere Bin Salman? Renzi forse, è l'unico.
Dubito fortemente che Bin Salman si faccia convincere da nessuno. È abbastanza significativo che oggi sui principali quotidiani italiani si faccia riferimento al fatto appunto che questo fronte anti-statunitense è un fronte più ampio. C'è una bella analisi di Ugo Tramballi sul Sole 24 Ore, e già da ieri gli Stati Uniti stanno riaprendo, udite udite, a Maduro, stanno praticamente sospendendo, questo è l'orientamento degli Stati Uniti, di sospendere le sanzioni, il blocco nei confronti del Venezuela, e sono pronti, sembra, a far riprendere le esportazioni di petrolio venezuelano come controrisposta appunto alla decisione dell'OPEC Plus. In più gli Stati Uniti, dice oggi la prima pagina del Financial Times, potrebbero decidere di reintrodurre il divieto all'esportazione di petrolio che era stato tenuto, era stato addirittura deliberato dal Congresso sino a una ventina d'anni fa, e potrebbe essere reintrodotto appunto questo divieto di vendere il petrolio statunitense sul mercato internazionale.
Olio, petrolio e acqua minerale, per battere Andrea ci vuol?
Non lo so.
La
nazionale.
La nazionale, perfetto. Ultima domanda sul tema dell'OPEC. Come ha reagito Oil Price a tutto questo?
Beh, Oil Price ovviamente ha evidenziato subito che la decisione del taglio della produzione del petrolio avrebbe dato un'immediata risalita dei prezzi. In realtà il Brent, che è il famoso indice del petrolio più di qualità superiore, che non a caso viene proprio prodotto principalmente dai sauditi, è balzato subito dopo la decisione oltre i $100 al barile, e poi ha ritracciato, come si dice in gergo, e ieri era 94,49. C'è un elemento che va tenuto in considerazione abbastanza importante, che essendo le quotazioni, come noto, del petrolio in dollari, l'apprezzamento del dollaro nei confronti di tutte le valute non fa altro che aumentare ulteriormente il costo della bolletta energetica complessiva.
Per chiudere il capitolo dedicato al petrolio, il simpatico quiz del giorno delle locuste, una domanda che il professor Di Stefano anche oggi ha elaborato per voi, cari ascoltatori, e la domanda del giorno è la seguente: vogliamo sapere il nome della soubrette dell'OPEC che è nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Ripeto, il nome della soubrette dell'OPEC che si trova nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Come sempre potete scrivere un po' dove volete, anche sui muri. Intanto siamo arrivati alle 8 e quasi 27 minuti. Vedo dalla scaletta che mi ha consegnato adesso in tempo reale che abbiamo già anticipato un po' dei temi.
Qualcuno sì.
Cioè, da dove possiamo ripartire?
Ma no, potremmo ripartire da sostanzialmente. In tutto questo panorama rimane un'incognita, rimane sorprendente che sul tema del tetto al prezzo dell'energia, diciamo in senso più generale, ci siano dei paesi contrari, che non sono tutti paesi produttori della stessa energia. In particolare c'è questo asse che si è riconfermato anche negli ultimi tempi tra la Germania e i paesi nord europei che invece esportano in particolare gas, che risulta di difficile comprensione. Allora abbiamo cercato di andare a vedere quali possono essere le ragioni di questa posizione tedesca, e una risposta è arrivata abbastanza chiaramente anche dalle dichiarazioni del ministro dell'economia Habeck. Sostanzialmente la Germania teme che un prezzo fissato possa produrre una totale chiusura delle esportazioni dalla Russia e quindi possa mettere in difficoltà quanto già non sia in grande difficoltà l'economia tedesca, e questo è all'origine principale delle preoccupazioni, perché lo ricordiamo, e questo è un punto oggettivamente molto delicato, purtroppo nel corso degli ultimi anni le esportazioni di gas, i contratti di forniture sono stati effettivamente collegati anche contrattualmente all'andamento del TTF, e quindi una modifica di questo sistema potrebbe impattare realmente sui contratti se non concordate, ed è difficile fare una modifica in questo momento concordata con per esempio Gazprom.
Caro prof, le do un minuto esatto, che le ricordo è composto di 60 secondi, per chiudere questa prima parte del giorno delle locuste, perché poi dobbiamo dare la linea al GR per l'edizione in breve delle 8.30 e poi torniamo.
Come lancio per la seconda parte, citavi proprio la prima del Sole 24 Ore sul Fondo Monetario Internazionale, un terzo del mondo poi rischia la recessione e si rischiano di bruciare 4.000 miliardi di dollari. Questo lo vedremo tra poco, è l'analisi della direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Cristina Georgieva.
Però bruciare tutti questi soldi potrebbe essere anche un buon modo per riscaldarsi quest'inverno, visto che ci avremo il problema con i termosifoni, con il riscaldamento.
Ma che dubbio, ma...
Vabbè, secondo me,
figurativamente,
secondo me quei soldi costano meno del pellet, viste le tariffe che stanno girando. Comunque, 8:29 minuti, linea al GR per l'edizione delle 8:30. Torniamo tra poco con la seconda parte del Giorno delle Locuste.
Had me a blast.
Summer loving happened so fast.
I met a girl crazy for me.
Met a boy cute as can be.
Summer days drifting away to another summer night.
Dopo, quando sta per tornare il ritornello, si prepari a fare il vocione tipo Babbo Natale, fare oh well, oh well, oh well, ok? Pronto?
Non so se ce la farò, però.
Ti prepari, Dico io 3, 2, 1 e va. Re, 2, 1, via! No, non era qua. Dopo.
Ah, ecco, per fortuna che... Ero titubante.
Però può fare anche shubappa.
No, no.
Shubappa, shubappa, shubappa. Occhio che ci siamo quasi, eh! Ora! No, lo fa solo la prima volta, oh, wella wella wella! Che delusione! Che gioventù, professor Di Stefano!
Io veramente...
No, ho capito che lei veramente, però... Vabbè, almeno Grisla, la grande stagione di Grisla va vissuta pure lei!
Non lo so.
Ma sì, secondo me. E non ha detto no secco.
No, no, no.
Era innamorato di Sandy?
No, no.
Beh, ma non c'è mica niente di male.
No, ma per non fare figuraccio ho detto... Non sono stato netto.
Vabbè, dopodiché tutti eravamo innamorati di Sandy.
Ah sì?
Preferiva Danny?
Ma non so neanche chi.
Danny era John Travolta. Sandy, Olivia Newton-John. Grease. Brillantina? Walla walla walla.
Gris brillantina.
Ci siamo?
Sì.
Ok. Non era questa però la domanda che abbiamo rivolto ai nostri ascoltatori nel quiz odierno del giorno delle locuste. Una domanda oggi ostica finalmente. Tanto che sono arrivati diversi silenzi, tante risposte a caso e poi invece qualcuno che prima ha azzeccato la figura di riferimento, poi si è corretto e ha indovinato. La domanda, il quiz del giorno della corsa di oggi era: vogliamo sapere il nome della soubrette dell'OPEC presente nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle?
Veramente difficile, dillo, dai, ammettilo.
Ah no, bastava conoscere il cast.
Era difficile.
Si va su Google, Ballando con le Stelle. E la risposta esatta era...
Paola Barile,
bravissimo.
L'ottimo Luca Mazzolari.
Bravissimo.
Quello che prima ha scritto Paola Barale e poi dopo due minuti si è corretto Paola Barile.
Eureka! E ha trovato la risposta esatta. Molto bene, è molto bravo, ma come annunciato dal professor Di Stefano, visto che spesso tocchiamo il fondo, tocchiamo invece stavolta il Fondo Monetario Internazionale.
Sì, perché ieri la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, la Kristalina Georgieva, ha illustrato, anticipato i contenuti del prossimo World Economic Outlook che sarà rilasciato la prossima settimana e ha detto con estrema chiarezza che dopo aver abbassato per ben 3 volte le proiezioni, portandole a solo il 3,2% di crescita per il 2022 al 2,9 per il 2023, il Fondo Monetario ritiene ormai certa che almeno un terzo dell'economia globale finirà in recessione, subirà 2 trimestri di contrazione e quindi in fumo possono andare 4.000 miliardi di dollari di prodotto interno lordo globale fino al 2026. Quello che è interessante è un po' l'analisi che ha fatto la Georgieva e che contiene anche delle non tanto velatissime critiche nei confronti per esempio delle banche centrali, perché la direttrice generale del fondo ha detto che un inasprimento della politica monetaria eccessiva, troppo rapido e sincronizzato dai paesi potrebbe spingere molte economie in una lunga recessione, quindi come aveva già fatto in passato si è schierato contro la politica aggressiva monetaria di cui l'interprete principale è sicuramente la Fed americana. Il costo di un passo falso può essere enorme e questo è un po' il senso della Georgieva, che fa i conti anche con una visione che non è solo quella americana o quella dell'Europa occidentale. Mi riferisco in particolare alle dinamiche del rialzo dei tassi e del rafforzamento del dollaro, che dinamiche che colpiscono in particolare Sud America e Africa per 2 fattori che il fondo aveva già evidenziato. L'aumento dei tassi mette in grande difficoltà i paesi con debito, col debito sovrano in dollari, perché è ovvio che l'aumento dei tassi di interesse ha un impatto globale e proprio l'aumento del dollaro, l'apprezzamento del dollaro, che è l'altro effetto delle politiche della Fed, rischia di mettere in grandi difficoltà gli approvvigionamenti, cioè l'acquisto delle materie prime, anche di quelle di prima necessità. Basti pensare per esempio che i prezzi del caffè sono in rialzo di circa del 25%, di un quarto, i prezzi del grano, della soia, del mais sono anch'essi in forte rialzo e il rialzo si è accompagnato all'apprezzamento del dollaro, quindi costano doppio rispetto al passato.
Lei adesso si domanderà: ma perché è partito sto jingle? Non perché le sto per domandare se è aumentato anche il prezzo degli spinaci, ma perché, di che cosa ci parla adesso? Di... c'è la scheda, l'ha scritto lei la scaletta.
Della Germania?
Sì, ma di braccio?
Ah, del braccio di ferro.
Bravo.
Scusa.
Le ho messo anche il jingle. Peraltro l'ho sbagliato perché l'ho pescato a caso. Però tutto braccio di ferro tra la Germania e chi?
E gli Stati Uniti, perché per la prima volta questa settimana il ministro dell'economia Habeck, la ministra dell'economia Habeck ha detto quello che tutti gli analisti economici stanno leggendo dietro le quinte del conflitto ucraino, e cioè il braccio di ferro, lo scontro tra la Germania, tra la potenza economica della Germania e la potenza economica statunitense. Cosa ha detto l'Habeck? Sostanzialmente ha accusato gli Stati Uniti di speculare sui prezzi dell'energia e di sfruttare il conflitto, con le conseguenze che ovviamente sta determinando, per vendere ad alto costo il gas liquefatto ai paesi europei, in primis la Germania. Dietro questa accusa c'è evidentemente un vero e proprio conflitto economico, e oggi vi consiglio, anche solo per le infografiche, il supplemento di domani, Scenari, che ha appunto la copertina sulla svolta invisibile della Germania, perché ha una pagina estremamente interessante sull'economia tedesca in Europa, con il saldo delle partite commerciali, cioè importazioni e esportazioni per tutti i paesi europei, e poi una proiezione sulle esportazioni verso gli Stati Uniti. La Germania, come sappiamo, è un esportatore molto importante di prodotti ad alto valore aggiunto, in particolare verso la Cina e anche verso gli Stati Uniti. Per la precisione, pensate che l'export tedesco verso gli Stati Uniti vale 116 miliardi di dollari, ed è quindi ancora superiore a quello verso la Cina, che invece vale 106 miliardi di dollari. Come è noto, la Germania è stata anche sotto accusa più volte, è un esportatore netto di prodotti, e insieme fra l'altro ai paesi del blocco ex dell'est Europa, che oggi è molto legato appunto all'economia tedesca. E una delle accuse degli Stati Uniti è che questa forza della Germania sarebbe stata costruita proprio sul gas a basso costo russo. Quindi, come è noto, le amministrazioni che si sono succedute hanno scritto lettere di fuoco contro la costruzione, per esempio, di Nord Stream 2, che è il gasdotto pronto e non ancora entrato in operatività per effetto della guerra in Ucraina.
E poi c'è Liz Truss. Ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, cioè, il cancelliere dello scacchiere ha chiesto perdono, cospargendosi il capo di cenere addirittura sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Cioè, sta chiedendo perdono a tutti quanti: abbiamo fatto una cazzata, perché hanno fatto una marcia indietro ben più che precipitosa sul taglio delle tasse ai ricchi, ma è solamente il primo pezzo di una manovra e di un piano economico che, come raccontavamo anche la settimana scorsa, ha scatenato la tempesta perfetta attorno alle prospettive dell'economia britannica.
Sì, è anche curioso, perché adesso oggettivamente che il cancelliere dello scacchiere, che è praticamente il ministro dell'economia in Gran Bretagna, si sia dovuto scusare lui, perché in questo è stato solo l'esecutore, da un certo punto di vista, di quanto deciso dalla prima ministra, che ha fatto di questo tema del taglio, del mega taglio ai ricchi, della fiscalità ai ricchi, ha fatto uno dei cavalli di battaglia della sua particolare interna campagna elettorale interna ai conservatori, che l'ha portata poi a Downing Street. Quasi Gauteng, è appunto il cancelliere dello scacchiere, si è scusato e ha detto che è stata una distrazione, il taglio è stato un errore perché non era l'asse portante della strategia del governo britannico, tant'è che nemmeno l'annuncio di rivedere questo taglio in modo abbastanza sostanzioso ha migliorato le condizioni del complessive finanziarie della Germania, perché per esempio Fitch, l'agenzia di rating, e poi vedremo come le agenzie stiano tornando in campo anche nei confronti dell'Italia, ha tagliato il rating appunto della Gran Bretagna, prevedendo una situazione molto difficile per l'economia britannica, che è da una parte pressata dall'inflazione quasi completamente importata per motivi energetici, dall'altra dall'aumento dei tassi di interesse deciso dalla banca centrale inglese, che poi si è dovuta smentire per sostenere il governo ed è tornata a comprare debito pubblico per contenere gli effetti appunto disastrosi degli annunci della Premier Truss.
Ci sono i tagli alle tasse, appunto, abbiamo detto le scuse che c'è nello scacchiere, poi abbiamo visto anche Bonomi che chiedeva a Salvini di chiedere scusa per l'idea della flat tax, cose pazze vanno accadendo, poi ci sono invece i tagli minacciati del rating, di nuovo nel mirino di Moody's siamo.
Di nuovo nel mirino di Moody's, Moody's ha praticamente detto senza mezzi termini che l'Italia rischia di finire nel rating junk, cioè titoli spazzatura. Quali sono le condizioni di Moody's per evitare questa declassamento ulteriore? Sostanzialmente, secondo Moody's, bisogna fare alcuni interventi sul bilancio pubblico e soprattutto bisogna dimostrare che il PNRR venga applicato, venga attuato con efficacia. Qui bisogna dire la verità, questa è stata la settimana del presunto o reale scontro tra appunto Meloni e Draghi sul PNRR, ma stavolta bisogna dire la verità, Meloni aveva ragione, ha ragione, perché il fatto del ritardo sulla spesa non se l'ha inventato lei, ma è scritto nella NADEF, nel documento di aggiornamento delle politiche pubbliche del governo stesso.
Prima del giallo della NADEF, però, quiz lampo del giorno delle locuste. Tre minuti per ascoltare e rispondere. Vogliamo sapere come si chiama il duo comico dei debiti spazzatura. Il duo comico dei debiti spazzatura. Scrivete, scrivete, scrivete. Dicevamo del giallo della NADEF.
Sì, come sapete sulla NADEF ne abbiamo parlato più volte, si addensano grandi attenzioni. Bene, nella lettura della NADEF, come dicevo, si evidenzia chiaramente che c'è un ritardo nella spesa, non nell'attuazione delle riforme o dei passi necessari per ricevere ulteriori risorse, ma c'è appunto un ritardo proprio nell'allocazione della spesa e quindi siamo in ritardo per la precisione di quasi 12 miliardi di euro che il governo e le varie amministrazioni dello Stato non sono riuscite ancora a destinare a spesa. Di questi basti ricordare, lo faceva il Sole ieri addirittura in prima pagina, che sono in grave ritardo 5,4 miliardi per gli asili, credo un tema abbastanza interessante, asili, nidi e edilizia scolastica, significativo perché vale quasi la metà di questo ritardo. Poi intorno alla NADEF c'è il famoso documento all'allegato sulla evasione fiscale di cui abbiamo parlato più volte, che doveva essere pubblicato insieme alla NADEF, manca l'appello, il tesoro dice ma no, è un problema di formattazione del file, ma evidentemente contiene delle parti talmente decisive in negativo rispetto all'estensione della flat tax che il Ministero del Tesoro ha il terrore a pubblicarlo per le polemiche che scatenerebbe.
Chi potrebbe risolvere il problema della formattazione del testo? Magari quel genio vulcanico di Elon Musk. Chiudiamo con lui.
Sì, Elon Musk, come forse avrete visto, ha fatto l'ennesima retromarcia, l'ennesima svolta. Adesso, in prossimità dell'apertura del processo, ha detto no, va bene, ma allora Twitter me la compro. Però poi ha aggiunto qualche ora dopo, però mi dovete fare lo sconto, non è detto che questo sconto possa arrivare. Cosa vuole fare Musk di Twitter? Lo vuole trasformare nella più grande piattaforma per la rete di tutti i tipi, cioè comprare e vendere qualsiasi cosa, scambiarsi qualsiasi messaggio, trasformare sostanzialmente Twitter nella piattaforma X per la gestione della navigazione sui social. Guarda che qualcuno ha risposto, è Rick Junk.
Bravi!
Hai visto?
Ma bravi! Sì. Volevamo sapere appunto il nome del duo comico dei debiti spazzatura.
Ha risposto Rick e Junk.
Vabbè, questa era più facile. Bravissimi, la risposta era proprio quella, Rick e Junk.
Sei rimasto sorpreso.
Eh?
Sei rimasto sorpreso in positivo.
No, è che mi ha dato la risposta prima che montassimo tutta la panna per dire allora.
Il cronometro.
E ho capito, però i riti si rispettano e allora andiamo a chiudere proprio perché il cronometro incombe, ma attenzione, chiudiamo con una notizia shock che c'è, ho visto adesso sulla homepage di Repubblica, credo che sia un'esclusiva di Repubblica, attenzione ascoltatori, il barboncino gioca con il telecomando e acquista 70 euro di film porno. Questa è l'esclusiva che ha Repubblica. L'altro sta nella colonna di destra, adesso non ci sta più. Vuole commentare o mando la pubblicità?
No. Manda la pubblicità.
Vabbè, ci sentiamo la settimana prossima.
Arrivederci.